Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di questa mattina, 3 marzo 2025. Allora, nella rassegna stampa di questa mattina parleremo ovviamente dell'incontro che è avvenuto ieri a Londra, in cui vi dico subito che delle persone raziocinanti, come spero i zuppisti e i commensali, non ci hanno capito assolutamente nulla. Ma non ci hanno capito assolutamente nulla per quella che quelli che parlano bene, che ci hanno sbomballato le balle in tutti gli ultimi anni, cara Fulvia, si chiama la governance. La governance, tutti si riempiono la bocca di questa governance. Chi comanda? Chi deve fare che? Nelle aziende comanda una persona, o ne comandano due, uno si occupa di una cosa, l'altro si occupa di un'altra. Nelle trasmissioni c'è un conduttore, ci sono due conduttori. Nelle squadre c'è un capitano, cioè esiste sempre una specie di gerarchia per capire chi sentiamo per fare cose importanti come la salvezza dell'Europa, nel senso che la guerra ucraina, fino a prova contraria, non mi sembra che sia in Congo o in Sud America, ma sia nel cuore dell'Europa. Perché faccio questo ragionamento? Faccio questo ragionamento perché vi può piacere o non piacere, ma quando vedi la Casa Bianca, Vance, Trump e Rubio che bullizzano Zelensky, beh, lì hai un'idea chiara di quello che fanno gli americani, no? Gli americani si portano a casa un signore con cui non preparato ad alcun accordo e lo menano dopo che quel signore nei primi 30 minuti aveva risposto picche a tutte le opzioni, diciamo, di apertura che gli americani avevano fatto. Ma ne parleremo questa sera a Quarta Repubblica con dettaglio. Il punto fondamentale è che io mi sono andato a guardare che è la prima cosa su cui si deve fare sui giornali il pezzo di Massimiliano Panarari, non perché il pezzo fosse di per sé così interessante, non è male, Panarari è sempre uomo intelligente, ma perché c'era una foto di quelli che ieri si sono riuniti a Londra. Ieri si riuniscono a Londra per parlare della pace, dopo che Trump e Vance avevano fatto quel siparietto che tutti quanti voi purtroppo avete visto. Vediamo questa foto. Nella foto tu non capisci, ma scusatemi, ma chi è che decide? Ma che organismo è? Abbiamo inventato un nuovo ONU europeo? Abbiamo una nuova Commissione europea? Abbiamo un nuovo Consiglio europeo? Abbiamo un nuovo Parlamento europeo? Abbiamo un nuovo... Ma che cazzo abbiamo? Cioè, mi sono ritrovato alcune settimane fa con una convocazione di Macron, non io, ma con una convocazione di Macron a 11, in cui Macron aveva convocato 6-7 paesi europei, poi aveva convocato l'Inghilterra, poi aveva convocato il segretario della NATO, poi aveva convocato il presidente del Consiglio europeo. Noi abbiamo un presidente del Consiglio europeo, 27 paesi dell'Europa che nominano un presidente, il socialista Costa, a rappresentare i paesi europei. Ma veramente Costa conta qualche cosa? Ma noi lo invitiamo a tutti i vertici, no? Per farvi capire il mondo di marziani in cui viviamo, cioè noi abbiamo 27 paesi europei, uno non si parla con l'altro, oggi poi parleremo delle dichiarazioni di Macron rispetto alla Meloni, e poi abbiamo un rappresentante dei 27 paesi europei che fa il consigliere europeo, che poi il presidente del Consiglio europeo, che poi abbiamo anche il presidente della Commissione europea, che è Ursula von der Leyen, e poi abbiamo il presidente del Parlamento europeo, che poi è un altro. Cioè, ragazzi, non so se ci rendiamo conto, dobbiamo sorvegliare che la virata americana non porti la UE a diventare ancora più keynesiana e ordoliberista, aggiungendo la difesa al green. In UE ci vuole più Hayek e meno Draghi, bravissimo, e poi ne parleremo di questa cosa. Il punto sostanziale è che guardando questa foto ci sono tante cose che io non ho capito, ma non ho capito che nessun giornale ti spiega. Cioè, questi non hanno deciso assolutamente nulla, ma hanno deciso qualche cosa i francesi e gli inglesi che vorrebbero che venisse condivisa dalle 19 persone che c'erano ieri a Londra. Tra le 19 persone che c'erano ieri a Londra, guardando la foto, vedo sulla destra Hakan Fidan. Voi dite chi cazzo è Hakan Fidan? Ve lo dico io chi cazzo è Hakan Fidan. È il ministro degli esteri della Turchia. No, scusate. Ieri c'era il ministro degli esteri della Turchia all'incontro a Londra. Perché il ministro degli esteri della Turchia? Tutti i capi di Stato e il ministro degli esteri della Turchia che noi teniamo fuori giustamente dall'Unione Europea, ma non dalla NATO e soprattutto la Turchia è l'unico paese in Europa, sostanzialmente insieme alla Polonia, ad avere un esercito. Quindi tu inviti così perché ti serve il ministro degli esteri della Turchia. Poi viene Ilie Bolojan, che non c'era a Parigi. E chi è Ilie Bolojan? È il presidente ad interim della Romania. perché abbiamo inviato la Romania? E soprattutto perché questa volta c'è un presidente interim, mentre l'Europa non si occupa del deficit democratico in Romania, dove hanno sfilato migliaia di persone e nessuno nei giornali ve l'ha raccontato, perché i rumeni, l'establishment rumeno sta arrestando sostanzialmente l'unico candidato che aveva vinto il primo turno e a cui hanno abolito le elezioni. Personaggio discutibile, certamente, perché filo russo, ma democraticamente eletto. Abbiamo il presidente interim della Romania. Tra i 19 c'era anche, ovviamente, il cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Secondo voi Olaf Scholz oggi può dire A o Ba in un vertice di questa ceppa fatto là? Arriva Olaf Scholz, gli hanno pagato l'aereo di Stato, e mentre Merz sta facendo il nuovo governo c'era Olaf Scholz. Poi c'è il presidente della Finlandia, Stubb, il primo ministro della Svezia, Ulf Kristersson. Poi c'era, ve lo dico perché è importante che voi lo sappiate, c'era il primo ministro della Danimarca, Mette Frederiksen, e poi c'erano il primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr Støre. Mi chiedo, scusatemi, perché non c'erano il lituano, l'estone e il lettone? Perché questi tre non c'erano? Fatto questi tre non è che hanno meno popolazione di uno di questi tre paesi che vi ho appena citato. I lettoni sono quelli che rischiano, i lituani, i baltici sono quelli che rischiano di più dell'aggressività della Russia. Non c'erano. Perché? Va benissimo, forse è giusto che non ci fossero, ma chi l'ha scelto? Chi l'ha deciso? Cos'è questa cazzo di governance? Prima ci vediamo Macron a Parigi con 7 amici suoi, poi ci vediamo Starmer, che è l'unico leader che fa una riunione in cui Starmer ha deciso di non far parte dell'Unione Europea e invita il presidente del Consiglio Europeo, Costa, che peraltro non conta un cazzo perché i suoi dante causa, cioè i presidenti... Cioè voi vi rendete conto che siamo morti? Siamo morti, morti che camminano. Quelli c'hanno Vance e Trump che prendono a schiaffi Zelensky. Noi abbiamo soltanto l'abbraccio nei confronti di Zelensky di 20 persone una volta, 6 persone un'altra, che non si capisce qual è il collante che li tenga insieme. Che è l'Unione Europea? No. È gli eserciti? No. È la minaccia russa? No, perché se no avresti invitato anche i baltici. Non si riesce a capire. Ogni padrone di casa decide chi invitare, chi gli sta più o meno simpatico. Ma ragazzi, ma voi pensate veramente che esista l'Europa? Io penso che questo sia ridicolo, la riunione di ieri sia un po' ridicola, utile per carità, quanto saranno utili le piazze per manifestare l'unione all'Europa. Cosa succede poi? Perché ieri poi questi si vedono, queste 19 persone si vedono col ministro degli esteri turco, ve lo ripeto il numero del Hakan Fidan, si vedono con Hakan Fidan, che non è Asfidanken, si vedono con Asfidanken e decidono cosa facciamo una volta che ci siamo visti con Asfidanken. Sapete che cosa facciamo? Facciamo una forza di interposizione e la mandiamo in Ucraina. Ma quando? La pace chi l'ha fatta? Quali militari? Con quale forza? Come l'hanno stabilito gli inglesi e i francesi, che sono a capo di questo grande tavolo, hanno deciso questa roba qua. Ma lo facciamo con gli americani o senza americani? E chi è che decide che si faccia l'accordo con gli americani o non gli americani? Ma scusatemi, c'era Orban ieri, fatemi vedere. Orban no, perché c'è il ministro, cioè ieri è stato invitato il primo ministro della Danimarca, che sarà importantissimo per carità, della Finlandia per carità, della Svezia, beh, importantissimo, della Norvegia, importantissimo, il primo ministro canadese, Trudeau, fenomenale, perché non poteva mancare Trudeau ieri a una riunione europea? Trudeau, una riunione europea, ieri c'era Trudeau, sì, c'era il primo ministro del Canada ieri c'era la riunione a Londra per decidere cosa doveva fare l'Europa, c'era il ministro Asfidanken turco e il primo ministro del Canada. Poi c'è il presidente interim della Romania, cioè il presidente che è stato sconfessato dalle elezioni turche, ma non c'è Orban. Come mai non c'è Orban? Ah no, però c'è Tusk, il primo ministro della Polonia, uno che in realtà c'ha un esercito e c'ha il resto, poi c'era ovviamente Zelensky, c'era Starmer, c'era Macron, sai che non lo vedo, c'era il presidente della NATO, niente, non c'era Orban perché gli sta sui coglioni, ma anche a me forse mi sta sui coglioni, non so, tizio, ma ragazzi, ma cosa hanno deciso? Bene, hanno deciso che il piano di pace, peraltro, dicono i giornali, divide Macron e Meloni, perché Macron dice mandiamo subito i soldati là e Meloni dice beh, fermi un attimo, cerchiamo di metterci d'accordo con gli americani, cioè sta cosa non la facciamo soltanto noi, una cosa mi sembrava più o meno ragionevole, cioè non dividiamo l'Occidente. Poi hanno anche, che altro hanno deciso? Hanno deciso di fare un mese di tregua. questo è il titolo del messaggero degli altri, quindi una proposta di tregua, bene, come Israele con Hamas, ho detto, bella questa tregua. Poi si scopre che la tregua è quella dei palazzi dell'Eur, avete presente la tregua di D'Annunzio, la tregua di Mussolini, gli italiani in paese di poeti, navigatori, eroi, perché la tregua è soltanto per mari, aria e infrastrutture, cioè non sul fronte. Quindi loro hanno detto facciamo un mese di tregua, però lo facciamo per i cieli, cioè non fate bombardamenti, per il mare, cioè non rompete coglioni a Odessa, e per le infrastrutture elettriche, perché vogliamo avere un po' di elettricità, ma sul fronte continuate a menarvi. Mi sembra una bella proposta, una proposta ragionevole, la tregua solo per mare, per cielo, ma non per terra. Insomma, una nuova iscrizione per i palazzi dell'Euro potrebbe essere questa, la tregua per mare, per cielo, ma non per terra. E l'altra cosa che hanno deciso ieri e che appunto ci dovranno essere delle truppe sul territorio. E poi c'è il colpo di scena, c'è il giornalista del Foglio che viaggia in aereo con Macron, come leggiamo nelle prime righe del suo reportage dell'intervista di Macron, e fa un'intervista a Macron, che è un colpaccio ovviamente. Cosa riesce a dire Macron? Ve lo leggo perché è fondamentale. Macron dice è fondamentale che l'Italia dove l'ho messo? Eccolo qua. È fondamentale che l'Italia, abbiamo bisogno dell'Italia che sia al nostro fianco, così come lo fu e nella scia di quello che fece Mario Draghi. Questa è l'intervista di Macron. Cioè Macron, a differenza di Trump e di Vance, visto che ha forse 500-600 anni di diplomazia francese che ha digerito sulle sue spalle, invece di dare uno schiaffo alla Meloni, invece di fare come Trump che ha cacciato dalla Casa Bianca Zelensky, dà uno sputo in faccia alla Meloni, che da una parte gli dice devi essere al nostro fianco, e dall'altra come faceva Mario Draghi. Cioè sostanzialmente è l'insulto più feroce, che la Meloni non potrà considerare tale, perché la diplomazia europea è fatta di queste ipocrisie, quindi se noi ci lamentiamo del bullismo di Trump e di Vance, dovremmo cercare di svelare l'ipocrisia di questa frase tremenda. Se tu cerchi veramente l'aiuto della Meloni per avere l'esercito degli italiani al tuo fianco per andare a fare un non precisato intervento in Ucraina, forse non dice alla signora Meloni di fare questa cosa sulla scia di quello che ha fatto il suo predecessore Mario Draghi, che peraltro è stato quel treno patetico per arrivare a Kiev senza risolvere assolutamente nulla. Va bene? Questo è quello che Macron è riuscito a dire oggi riguardo all'Italia, sulla scia di quello che ha fatto Mario Draghi. Devo dire veramente imbarazzante, imbarazzante, ed è del tutto evidente che in tutta questa partita la Meloni, che sta giocando la partita migliore, più seria e più difficile, deve continuare sulla sua linea, mai abbandonare l'alleanza americana, perché dall'altra parte c'è questa governance in cui una volta c'è Asfida anche in turco, non c'è Orban perché gli sta sulle palle, e poi c'è tutti questi consigli europei di cui non si capisce una ceppa, e tu molli l'alleato tradizionale americano, che sarà grezzo, sarà volgare, sarà come dicono tutti i giornali italiani bullo, per andare a metterti in questa combriccola in cui fanno i bulli ma con il sorriso sulle labbra. Beh, devo dire francamente che è veramente imbarazzante. E poi scusatemi, questa tregua in Ucraina con chi la facciamo? Senza gli americani? Ma dai. Ferrara dice che è durissimo contro Trump e contro, ma c'è sempre stato il partito filo francese d'Italia dal Novecento, e il Foglio, il Corriere, esiste un grande partito filo francese che dice accodiamoci all'idea francese di questa pace, di questa grandeur francese, non comprendendo che alla fine sono gli stessi che fecero il casino nelle primavere arabe, gli stessi con gli americani quella volta, cosa che non sarebbe successo con Trump, gli stessi che fecero casino con la Libia, con Gheddafi, cosa che non sarebbe successo con Trump, ma è successo con Obama. Comunque Ferrara dice, si vede che tipo di bestie rare sono questi che governano l'America. Nel frattempo, mentre noi facciamo questi inutili vertici europei in cui non si capisce bene chi deve venire, qual è la governance di questi vertici europei, dall'altra parte invece abbiamo la piazza. E nella piazza, convocata da Serra, la Repubblica giustamente ne fa una grande battaglia, sarà convocata il 15 marzo, che è una cosa fantastica. Cioè la reazione dei governi europei è financo più veloce di quella di organizzare una piazza per l'Europa da parte di Repubblica. Quindi vi do il senso di quanto è antica e vecchia Repubblica che fa la piazza per il 15 marzo. Ragazzi, se si fanno le manifestazioni non si fanno a babbo morto, ma si fanno nel momento, ma questo piccolo consiglio non richiesto. Quindi ci sarà una bella piazza senza bandiere a Piazza del Popolo il 15, convocata da Michele Serra, e in questa piazza parleranno CGIL, CISL e UIL. Nel frattempo oggi vi segnalo che sul Fatto l'ex segretario della CISL dice che la CISL sta diventando troppo di destra, vabbè, insomma anche i sindacati litigano tra di loro. Ma nella piazza mi ha colpito moltissimo una, beh, potete immaginare tutte quante Repubblica che ci la prestigiosa adesione di La Galla. E voi dite, ma chi cazzo è? Voi dite, La Galla è l'ex rettore di Palermo che diventa sindaco di Palermo, penso, ma io faccio questo mestiere di giornalista, quindi sono ignorante a non saperlo. Ma sulla intervista che viene fatta da Repubblica La Galla, che dice che parteciperà a questa manifestazione, ma forse ha degli impegni e non può esserci fisicamente, questo sarebbe uno di centrodestra, ecco, questo La Galla, pensate un po' voi Palermo. Allora, il punto sostanziale è che il giornalista di Repubblica, tranne che in una dita piccolissima sotto la foto, non spiega chi cazzo è La Galla. Cioè, tu hai intervistato uno di centrodestra che partecipa alla vostra manifestazione di Repubblica, e lì ci sarebbe l'ABC del giornalismo, ma ha detto che è l'ex rettore di Palermo, tutto quanto, ma vuoi dire che è diventato sindaco per la destra di Palermo e questo rende la sua adesione alla piazza evidentemente più eccezionale? No, non l'ha scritto il giornalista, ma non perché l'ho fatto volutamente, per la sciatteria del giornalismo italiano, che pari a quella con cui io mi presento tutte le mattine da voi, evidentemente. Ma io ce l'ho scritto qua, porro disordinato, loro invece fanno i fichetti. E comunque La Galla, siamo ben contenti che il sindaco di Palermo parteciperà alla manifestazione di Serra, motivo per il quale noi non parteciperemo. Seconda vicenda politica importantissima, ovviamente per la sinistra, è l'intervista di Sala, sempre al Foglio, che dice la seguente cosa sullo Jobs Act, e ha ragione: sbaglia il Partito Democratico, a favore della separazione delle carriere nelle questioni giudiziarie, quindi a favore di questo governo, incredibilmente, e dice che una forza moderata che punti al 10% è possibile. Insomma, Sala si candida a fare entrare in quel centrino in cui ci sono già Calenda, l'aspirante Patek e Sala, aspirante leader del centro-sinistra. Ultima cosa importante, sempre maggiori indiscrezioni sulla possibilità che Prada si compri Versace. Versace, dopo la morte del suo fondatore, dopo le vicissitudini aziendali, era finita in un fondo americano che si chiama Capri Holdings, che peraltro c'ha anche marchi tipo Jimmy Choo, quello delle scarpe che tutti quanti voi conoscete. E questo acquisto dovrebbe passare nei prossimi giorni, dovrebbe valere per Prada 1,5 miliardi. Calcolate che Prada fa 3 miliardi di fatturato, Versace fa 1 miliardo di fatturato, ci sono dei belli schemini sul giornale, su tutti quanti, mi sembra anche sulla stampa, fatto molto bene sulla dimensione di questo piccolo gruppo del lusso, che non può competere con LVMH e neanche con Kering, però è una bozza di un'azienda italiana, di un Made in Italy, che si mette insieme. Quindi forza Prada, comprati sta Versace e rendila mettila in un sistema in cui peraltro già Prada si è comprata per esempio Karshoe, che sono quelle mitiche scarpe che voi conoscete, si è comprata Church Prada, rovinandole, e almeno quelle vecchie spero che rimangano, sono le vecchie Church, le nuove. E invece Versace sarebbe veramente un colpo di scena. Che dice Benedetta? A Londra hanno deciso che eventualmente decideranno nel futuro prossimo. Il prossimo cartello elettorale della sinistra, Sala, l'aspirante Patek e Aspidanken. E poi addio Eleonora Giorgi, sei stata un mito. Io con questo Fabrizio 187 voglio dirlo, è morta Eleonora Giorgi a 71 anni, è un mito. La sua vita è stata mitologica quanto la sua scomparsa, l'ho sentita nell'ultima parte della sua vita, prima non la conoscevo, ed era una donna curiosa, stupenda, con una voglia di vivere quando la vita le stava venendo meno, che fa invidia a quelli che si lamentano delle proprie condizioni oggi. Quindi un stupendo abbraccio e saluto, hai fatto bene Francesco a ricordarlo, mi sembra che sia stato Francesco, un grandissimo, mitico abbraccio a Eleonora Giorgi, che tanto ha fatto, diciamo, sognare tutta la mia generazione, e anche i figli e ai parenti che conosco. Un abbraccio, ciao, buona zuppa di porro in differita. Ci vediamo questa sera.